Buon pomeriggio a tutti. Il Vangelo che incontriamo oggi è preso dall'Evangelista Luca e racconta la cosiddetta presentazione di Gesù piccolo al Tempio. Ecco, ci soffermiamo su questo Vangelo, che è un Vangelo anche impegnativo e delicato perché appartiene a quel blocco dei primi due capitoli di Luca che normalmente vanno sotto il nome di Vangeli dell'infanzia, perché da soli contengono tutto il Vangelo riflesso nel mistero pasquale. La data della redazione finale dei Vangeli dell'infanzia, quindi sia di Matteo che di Luca, potrebbe essere non prima degli anni 80 del primo secolo, quindi quasi un secolo dopo la nascita. Quindi ne è corsa di acqua sotto i ponti e questi capitoli, proprio perché sono molto tardivi, riflettono meglio la luce, l'intensità e la maturità della fede della Chiesa in Gesù morto e risorto. Ai primi cristiani non interessava nulla di Gesù bambino perché essi annunciavano il Messia, il figlio di Dio crocifisso e risorto, che hanno conosciuto direttamente o mediante la testimonianza degli apostoli. Il cuore del Vangelo è il mistero pasquale, la passione, morte, risurrezione, ascensione, la Pentecoste. Ecco, a una lettura superficiale ci si accontenta anche in questo Vangelo dei dati esterni che riguardano appunto l'infanzia di Gesù, mentre il lettore più attento andrà in profondità per scoprire che la trama dei primi due capitoli di Luca è tutta intessuta con i testi dell'Antico Testamento, usati secondo lo strumento giudaico di esegesi che si chiama Midrash, cioè metodo che legge la scrittura con la scrittura per scoprire il senso degli avvenimenti. Quindi il racconto della presentazione al Tempio di Gesù è un vero e proprio midrash cristiano della storia di Anna e Elcana, narrata nel primo libro di Samuele, cioè i genitori del profeta Samuele. Non solo, Luca vuole offrire anche alcuni indizi perché il lettore possa familiarizzarsi di più con la divinità di Gesù, per cui si riferisce anche a tre testi dell'Antico Testamento, profeta Malachia, capitolo 3, che descrive la venuta di Yahweh nel suo Tempio. Il libro di Daniele, capitolo 9, che profetizza la venuta di Dio al compimento delle 70 settimane di anni. E il primo libro dei Re, capitolo 8, che descrive la salita dell'arca dell'alleanza a Gerusalemme per essere deposta nel Tempio. La presenza di questi tre testi svela l'intenzione profonda di Luca, che non si limita solo a narrare fatti, ma avvenimenti che abbracciano tutta la storia, quella di Israele e la nuova storia che inizia con la nascita di Gesù. Luca è un grande narratore e riesce ad amalgamare tradizioni giudaiche con la sua personale teologia. Pur non essendo giudeo di origine, tra gli evangelisti è forse quello che non solo cita e si confronta con l'Antico Testamento della Bibbia greca nella traduzione dei 70, ma ne imita addirittura lo stile e il vocabolario. Il cuore del brano è dato dalle parole di Simeone: "Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele." Questi versetti esprimono il profondo della teologia della storia di Luca. Tutti i popoli sono chiamati a vedere la luce e la gloria di Dio. A Elcana e a sua moglie Anna, che è sterile, nasce un figlio per intervento di Dio, Samuele, che è presentato al Tempio e consacrato al suo servizio. Nel santuario di Silo, il vecchio sacerdote Eli riceve la consacrazione di Samuele e benedice i genitori. Questo è lo schema dell'Antico Testamento a cui si riferisce Luca, che di proprio aggiunge le tematiche della sua teologia, le quali sono la promessa che si compie, il tempio, l'universalità della salvezza, il rifiuto di Gesù, la testimonianza di un uomo, Simeone, e quelle di una donna, Anna. Maria, come ogni donna ebrea osservante, diventa impura al momento del parto e, trascorsi 40 giorni, deve presentarsi al Tempio per purificarsi in obbedienza alla Torah. Con sé porta anche il figlio che, essendo maschio primogenito, è proprietà del Signore. Al compimento del primo mese di vita, il bambino doveva essere riscattato con 5 sicli. Luca non cita questa prescrizione del riscatto in denaro, ma la sostituisce con la presentazione di Gesù nel Tempio del Signore, che non era prescritta da alcuna legge. Se il racconto è letto chiuso in sé, non si capisce nulla, ma se lo si legge sulla filigrana della figura di Samuele, che fu presentato dai genitori al Tempio, allora il testo di Luca acquista significato e profondità. Luca intende trasmettere due elementi. Il primo è il compimento del tempo. Allora, i 40 giorni dopo il parto, sommati ai 9 mesi della gestazione di Gesù e ai 6 mesi che intercorrono tra l'apparizione di Gabriele a Zaccaria nel Tempio e poi a Maria, formano le 70 settimane di anni descritte dal profeta Daniele. Quindi con un solo riferimento Luca ci proietta in un contesto di storia della salvezza che abbraccia l'Antico e il Nuovo Testamento, nel gesto di una donna del popolo che obbedisce alla prescrizione della scrittura si compie l'attesa dell'umanità. Nella banale vicenda di una donna che compie un rituale postpartum si compie la profezia messianica. Cioè chi porta avanti la storia non sono i potenti, che di norma distruggono quello che toccano, nemmeno i politici, che di solito rubano quello che gestiscono, né la casta religiosa, che di solito usa Dio per addobbarsi come manichini e per uccidere. La storia invece è trainata dai poveri e dagli umili, da coloro che per il mondo non contano. Nel gesto anonimo di quella ragazza ebrea c'è il mistero del compimento del tempo. L'eternità si salda con il tempo e Dio diventa contemporaneo nostro, mentre noi diventiamo interlocutori storici di Dio. Da questo momento, da quando la ragazza ebrea si reca al Tempio, passati 40 giorni dal parto, la storia cambia corso. Impercettibilmente ma anche inesorabilmente. È la storia dei poveri di Yahweh, degli Anawim, gli uomini e le donne che vivono la vita e non l'apparenza. Il secondo messaggio che dà Luca è di grande attualità pedagogica, cioè i figli non appartengono ai genitori che li partoriscono ma sono proprietà di Dio che li concede in affido, per modo di dire, col rito del riscatto, perché i genitori sappiano che non possono educarli secondo la loro immagine, ma sono chiamati a servizio dei figli affinché essi possano crescere a immagine e somiglianza di Dio. Il racconto è dominato quindi da due figure straordinarie, quella di Simeone, un uomo, e Anna, una donna, quasi a dire che tutto il genere umano è associato alla loro profezia, all'ingresso della salvezza nel Tempio, cioè nello spazio e nella storia. Simeone, che in ebraico significa Dio ascolta, somiglia molto ai genitori di Giovanni Battista e anche lui scioglie un canto a Cristo, luce, che nel contesto ebraico indica la kavod, cioè la gloria di Dio stesso. Secondo l'Antico Testamento, chiunque avesse visto la gloria di Yahweh sarebbe morto, perché Dio per definizione è inaccessibile. Luca invece, ecco la novità cristiana, elogia la gloria di Cristo perché in lui Dio è visibile, anzi accessibile, lo si può vedere e toccare. Paradossalmente, nel momento in cui Gesù, con la sua fragilità di bambino, entra nel Tempio, ne modifica anche la finalità. Esso, che era considerato eterno, scomparirà insieme al sacerdozio nell'anno 70 d.C. per lasciare tutte le sue prerogative di intercessione, di perdono, di accoglienza e di purificazione all'umanità del Figlio di Dio. Simeone, che aspetta la consolazione di Israele, è un richiamo esplicito al libro della consolazione di Isaia, che è uno sfondo per l'attesa universale dell'arrivo di Dio, il quale viene a consolare il suo popolo. In questo contesto di splendore e di gloria, Luca non dimentica di ricordarci che Gesù ha un compito redentivo e quindi pasquale. Se Gesù è Dio, nella maestà della gloria del Tempio di Gerusalemme, non di meno egli è destinato all'umiliazione e alla morte annunciati nello stesso profeta Simeone, che vede contemporaneamente tanto la sua morte quanto la salvezza luminosa di Israele. La figura di Anna è complementare a quella di Simeone, perché serve a estendere la simbologia. Il bambino è accolto nel Tempio non solo dal sacerdote, ma anche da una donna che annuncia quel bambino come redenzione di Gerusalemme. Si ha così la rappresentatività di tutto il genere umano, un uomo e una donna, quasi un nuovo Adamo ed Eva, cioè l'umanità intera accoglie il bambino presentato e riscattato. Simeone non è sacerdote, ma sia lui sia Anna incarnano il vero culto del Tempio, che è servire Dio in verità e amore. Essi sono posti così in contrasto con gli specialisti della religione, farisei, scribi, sacerdoti. Nelle due figure profetiche il Tempio acquista tutta la sua valenza di casa di Dio che accoglie il suo Signore. Il brano poi termina con il sommario narrativo. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e di grazia, e la grazia di Dio era su di lui. In cui siamo informati del ritorno a Nazareth, segnato dal ritornello sulla crescita, che richiama ancora una volta quella di Samuele. Da questo momento si perdono le tracce di Gesù fino a quando, uomo trentenne, riapparirà sulle vie della Galilea delle genti, come rabbì itinerante che predica il Vangelo del Regno. Ci sembra superfluo domandarci dove sia stato o che cosa abbia fatto in tutto questo tempo, perché non è indispensabile per la nostra conoscenza. A noi basta sapere che tutto questo lungo silenzio non è altro che il prolungamento della kenosi, dello svuotamento di cui abbiamo appena parlato. Un Dio nascosto che impara l'arte di vivere come un uomo qualsiasi, per essere uomo alla portata di tutti. Tutta la vita impegnata ad apprendere il mestiere di uomo come tutti gli altri, per prepararsi a servire gli uomini e le donne con un servizio che implicherà il dono della sua stessa vita. Sta qui la serietà di Dio, oseremmo dire senza bestemmiare la professionalità del Dio di Gesù Cristo, che prima di alzarsi da tavola per lavarci i piedi e regalarci la sua vita, impiega circa 30 anni per imparare il mestiere di servire. Ora e solo ora possiamo comprendere la sua parola: imparate da me che sono mite e umile di cuore, perché il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Un pensiero per oggi. Nel Vangelo di oggi la parola legge torna 5 volte. Giuseppe e Maria alla legge pare tengano molto. Come il Nicodemo del Vangelo di Giovanni, sono certi che l'obbedienza precisa della legge divina sia sufficiente e necessaria alla relazione con Dio e all'avvento del regno di Dio. Gesù è in un lento cammino, tenterà di trasformare la loro religione dedita al fare in fede che accoglie. Religione, osservanza, tempio, legge, precetti, riti e culti non sono più necessari ad assicurarsi una relazione speciale con la sfera di Dio. Con Gesù si inaugura il tempo della fede, esperienza di un amore preveniente e gratuito, svincolato dallo stato di purità dell'essere umano e dalla sua condizione morale e religiosa. Gesù, dice la lettera agli Efesini, ha abolito la legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo. Dio non è più legge da osservare, ma solo dono da accogliere. Che il Signore vi benedica, buona domenica a tutti.